il tema, che è molto vasto, molto arduo anche, non so se sono riuscito a legare le due parole costitutive del nostro tema, cioè libertà e responsabilità. Praticamente io ho preparato in fondo un dittico, cioè due tavole, una dedicata alla libertà, l'altra dedicata alla responsabilità, cercando poi alla fine di legare le due cose, vedremo se questo riesce oppure no. Il tema è libertà e responsabilità in un orizzonte biblico teologico, e io effettivamente mi manterrò grosso modo, però voi capite che questi due temi sono così universali, così generali, così comuni a ogni creatura umana, che è inevitabile spaziare anche un po' oltre, nel senso appunto di affrontare il problema della libertà e della responsabilità, certamente in un'ottica biblico-teologica, ma anche in un'ottica più generalmente umana, come tutti sentiamo queste realtà come nostre, anche là dove non c'è una fede o una confessione di fede. Ora, ho diviso la tavola su cui c'è scritto libertà, l'ho divisa in tre parti, e anche quella responsabilità l'ho divisa in tre parti. Le tre parti della tavola libertà hanno questi titoli. Primo, il mistero della libertà. Secondo, il cristianesimo e la libertà. Terzo, la libertà cristiana. Il cristiano e la libertà. Invece sul tavolo della responsabilità ho messo chi è responsabile, che è responsabile chi. Poi due, responsabile di che cosa? Due, responsabile davanti a chi? Davanti a chi? E tre, responsabile di che cosa? Ecco, questo grosso modo è l'architettura di quello che ora cerco di esporre. Dunque, anzitutto il mistero della libertà, perché la libertà è una di quelle cose di cui non si riesce a capire in fondo la natura, che cosa sia questa benedetta libertà. E il mistero lo si può illustrare immediatamente facendo notare che da un lato l'uomo non può fare a meno della libertà. Quando non ce l'ha, fa di tutto per conquistarla, per averla. Cioè la libertà è qualcosa di non solo insopprimibile, ma anche irrefrenabile, cioè tu la devi avere, non puoi vivere senza libertà. Da là. Ma quando ce l'hai, ricordo il titolo di un libro apparso subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo la Guerra di Liberazione, titolo del libro, La Liberté pourquoi faire, per far che cosa? Cioè, sei libero, ma cosa te ne fai di questa libertà? Cioè, da un lato una esigenza insopprimibile, dall'altro una realtà difficilissima da gestire, difficilissima da mantenere. Se pensate anche alla vostra esperienza, e io vi chiedessi, quante persone avete incontrato nella vostra vita di cui potete dire ecco una donna, ecco un uomo libero, veramente libero. Non credo che ne contereste molte. Cioè, appunto, il mistero sta in questo, che non puoi farne a meno, ma è estremamente difficile poi riempire di contenuti questa famosa libertà. Non parliamo poi, si capisce, degli abusi di questa parola. Ve ne dico solo una, ma ci sarebbe da fare un ciclo di conferenze sugli abusi della libertà. Quello più tremendo, più terribile, più orribile è Arbeit macht frei, su all'ingresso del campo di sterminio di Auschwitz. Il lavoro fa liberi, rende liberi, la libertà scritta lì, una cosa spaventosa. Ma malgrado tutti i tradimenti, non parliamo poi della fuga della libertà, dalla libertà. C'è Fromm, il famoso Fromm, che ha scritto un libro che voi conoscete, Fuga dalla libertà, Escape from Freedom. E perché l'ha scritto? Ma perché lui racconta la storia d'Europa, la quale nella prima metà del Novecento è stata una fuga generale dalla libertà. Abbiamo avuto in Europa 5 fascismi. Il nostro è stato il primo, poi c'è stato quello tedesco, poi c'è stato quello spagnolo, poi c'è stato quello portoghese, poi c'è stato quello croato, poi c'è stato quello greco, anzi sono 6, ma saranno anche di più. E poi abbiamo avuto tutte le dittature comuniste. Anche quelle fughe dalla libertà, come se in fin dei conti avessimo paura di essere liberi. Avessimo paura della libertà. Ci spaventa. E guardate che nella Bibbia c'è, diciamo, un paradigma o una parabola straordinaria di questo fatto, quando Dio libera il popolo di Israele dall'Egitto, casa di servitù, e dove lo manda? Nella terra promessa? No, nel deserto. Per 40 anni. E nel deserto il popolo dice facci ritornare in Egitto, che almeno lì eravamo schiavi, ma potevamo mangiare, mentre qui siamo liberi ma non abbiamo nulla da mangiare. Meglio il pane senza libertà che la libertà senza pane. Cioè, fuori dalla schiavitù passi per il deserto, tanto per cominciare. Poi vediamo, quanto ami la libertà, quanto la desideri, quanto la vuoi veramente. Quindi appunto abbiamo gli abusi, abbiamo le fughe, abbiamo la paura della libertà. E nello stesso tempo non possiamo farne a meno, non possiamo rinunciarci. E tutte le volte che ne siamo privati, prima o poi, faremo di tutto per riconquistarla. Ricordate Dante che arriva al Purgatorio accompagnato da Virgilio e vede Catone, il giovane guardiano del Purgatorio, e questo Catone vede Virgilio, che naturalmente era già morto, quindi era logico che fosse da quelle parti, ma vede anche Dante che non era morto, e dice: ma che ci fa questo qua, che è ancora vivo nel regno dei morti? E allora Virgilio risponde con quel verso famoso, bellissimo, parlando di Dante, dice: libertà va cercando, come che si cara, come sa chi per lei vita rifiuta, perché Catone aveva appunto, si era suicidato per evitare di cadere nelle mani dei suoi avversari, che lo avrebbero comunque fatto fuori, ma questo fatto vuol dire che lui ha preferito perdere la vita piuttosto che perdere la libertà, cioè la libertà più preziosa addirittura della vita. Difatti, se voi guardate nelle cronache dell'umanità, se così possiamo dire, ci sono più martiri per la libertà che per qualunque altro valore, più martiri della libertà che martiri per la giustizia, più martiri della libertà che martiri per la pace, per qualunque altro valore, diciamo così, umano, no? E quindi ecco il mistero. Detto questo, che cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che l'Occidente, cioè il bacino storico, culturale di cui facciamo parte, rispetto a tutti gli altri continenti del mondo, è quello che ha fatto di più per la libertà. Ha anche fatto molto per soffocare la libertà di altri, ma questo è un altro capitolo di cui non voglio parlare questa sera. Però è un fatto che l'Occidente ha fatto moltissimo per la affermazione della libertà. E come mai? Perché? Perché l'Occidente, questa è la mia risposta, è il frutto di due grosse componenti, che sono la Grecia e la Bibbia. Bibbia, quando dico Bibbia, dico tutto ciò che la Bibbia implica e presuppone. Ecco, l'Occidente, di chi è figlio? Da dove veniamo? Chi sono i nostri genitori? I nostri genitori sono la Grecia e sono la Bibbia. È la Bibbia. Però questi due insieme. La Grecia, lo sapete, la Grecia è stata la grande affermatrice della libertà. Però che cos'è la libertà greca? È la libertà del cittadino, cioè tu sei libero se sei nella polis, nella città. E per essere nella città devi essere libero. E per essere libero devi avere uno schiavo o anche molti schiavi. Questo è il discorso. lo schiavo non è membro della polis e quindi non è libero. E lo schiavo è schiavo perché soltanto così io posso essere libero, perché a quel tempo, diciamo, la libertà era intesa essenzialmente come libertà dal lavoro manuale, cioè dalla necessità di procurarti il cibo, dalla necessità di lavorare per stampare. Lo schiavo chi è? Lo schiavo è colui che fa il lavoro manuale attraverso il quale io, padrone, mangio, eccetera, e io posso occuparmi di politica, di cultura, di arte, insomma, dedicarmi alle cose belle e spirituali, diciamo così, della vita. Cioè, la mia libertà è possibile dalla tua schiavitù. Io sono libero nella misura in cui tu sei schiavo. Fai il lavoro che io non devo più fare. E allora. Capito? Quindi, è vero che la Grecia ci ha regalato l'idea di libertà. Ma una libertà che implicava la schiavitù, essenzialmente la schiavitù dei barbari, la schiavitù delle popolazioni soggiogate, occupate, eccetera, eccetera. Quindi sei libero se sei cittadino e se hai uno schiavo. Dico uno per semplificare. Ecco, nella Bibbia non è così. Nella Bibbia Dio libera lo schiavo. Beh, abolisce la schiavitù. È proprio il Dio che chiama come popolo suo un popolo di schiavi. Quindi vedete già qui la differenza profonda, radicale che c'è tra l'idea greca e l'idea biblica. Ma la Bibbia va ancora più a fondo. E cioè dice, ci sono diversi tipi di faraone, non c'è soltanto il faraone che siede lassù, diciamo sul suo trono, questo faraone che tutti possono vedere, no, ci sono altri faraoni che nessuno vede, invisibili, ma che rendono schiavo l'uomo ancora di più del faraone visibile. E come sapete nella Bibbia questo faraone invisibile è l'idolo, si chiama l'idolo. Cioè, cos'è l'idolo? L'idolo è tutto quello che senza essere Dio prende il posto di Dio. Puoi anche essere tu il tuo piccolo idoletto, puoi essere tu il tuo Dio, puoi essere tu il tuo faraone, invisibile, dov'è il faraone? Non lo vedo, è dentro di te. Quindi Dio libera lo schiavo sia dal faraone visibile sia dal faraone invisibile. E perché? Perché Dio libera, perché la sua natura è liberare, la sua essenza, come si dice, è di liberare. E allora qui comprendiamo il mistero, perché la libertà è così misteriosa, non riusciamo a capire bene che cosa sia da nessuna parte. Perché? Perché ha a che fare con Dio. Cioè, quando tu parli di libertà, parli di qualcosa che è molto vicino a Dio. Molto vicino. Questo per quanto riguarda il mistero della libertà. Veniamo al secondo punto, la libertà e il cristianesimo. Il cristianesimo avrebbe dovuto essere come l'ebraismo, la religione della libertà. Voi sapete che questa espressione è stata adoperata da Hegel per parlare del protestantesimo. Hegel ha detto il protestantesimo è la religione della libertà, ma in realtà, diciamo, il cristianesimo aveva tutte le premesse per essere la religione della libertà. Io ho già detto, Dio è libertà. La parola di Gesù, se il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. La parola dell'Apostolo Paolo, dove è lo Spirito del Signore, ivi è libertà. L'altra parola dell'Apostolo Paolo, Cristo ci ha fatti liberi. Siete stati chiamati a libertà, un inno alla libertà. Quindi il cristianesimo non poteva essere altro, se fosse stato fedele alle premesse sue e alle premesse anche precedenti, il cristianesimo stesso non poteva essere altro che una religione della libertà. Invece no. Invece è stata una religione dell'ubbidienza, cioè la categoria della libertà è stata sostituita dalla categoria dell'ubbidienza. Cioè la libertà è stata inghiottita dall'ubbidienza, la quale ubbidienza è stata interpretata come ubbidienza al superiore nel quale risiede l'autorità di Dio. Cioè io ubbidisco al vescovo che rappresenta l'autorità di Dio e ubbidendo al vescovo ubbidisco a Dio, e questa è la mia libertà di ubbidire a Dio. In realtà io ubbidisco al vescovo, io monaco ubbidisco all'abate, il quale rappresenta l'autorità di Dio, ubbidendo all'abate ubbidisco a Dio, e questa è la mia libertà. Per cui, dopo Paolo, l'Apostolo, non si è parlato più della libertà del cristiano. Si è parlato nel corso dei secoli della libertà della volontà umana, rispetto alla volontà divina, la grande discussione teologica, ad esempio, tra Agostino e Pelagio, se la volontà umana è libera, se è schiava, eccetera, eccetera, tutte queste. Poi tutti i discorsi di scuola teologica, che avevano un poco a che fare con la vita concreta dei cristiani e dei credenti. Poi si è parlato naturalmente durante tutto il Medioevo della libertà della Chiesa nei confronti dell'imperatore, chi è il vero rappresentante di Dio nel mondo, il Papa o l'imperatore cristiano? Il Papa diceva sono io, l'imperatore diceva sono io, e allora ecco il conflitto. E allora la libertà della Chiesa dal potere imperiale. Ma non si è più parlato di libertà del cristiano. Cioè non si è più parlato del cristiano come uomo libero, ma sempre e solo del cristiano come uomo ubbidiente. Cioè nel DNA del cristiano, invece di esserci la libertà, c'è stata l'ubbidienza. E quindi il cristianesimo non è stato la religione della libertà. Lutero è stato il primo, si può dire, dopo l'apostolo Paolo, dopo 1500 anni, a risuscitare il cristiano come uomo libero. È stata una rivoluzione, una vera e propria rivoluzione. Ne farò accenni nel terzo punto. Ma lo stesso Lutero, come sapete, non fu esente di contraddizioni, perché ci fu la faccenda dei contadini, ci fu la repressione della rivoluzione contadina, i contadini, non dimentichiamolo, nel loro corteo, cioè nella loro, chiamiamola, nel loro esercito, per modo di dire, portavano una bandiera su cui c'era scritto Freiheit, libertà. Ma sono stati annientati. Quindi non sono mancate contraddizioni. Però comunque è rimasto il fatto fondamentale che Lutero ha risuscitato il cristiano come uomo libero. Il manifesto della riforma lo conoscete. È quel piccolo trattato di una trentina di pagine intitolato La libertà del cristiano. Ma proprio perché il cristianesimo era diventato la religione dell'ubbidienza anziché la religione della libertà, l'affermazione della libertà è avvenuta in Occidente, fuori dalla Chiesa e in generale contro la Chiesa o comunque senza la Chiesa. E cioè, rapidissimo excursus, vi dico solo le grandi tappe. Nel 600 che cosa abbiamo? Cioè tutta la modernità, cioè che parte dal 500, diciamo dall'umanesimo, dal Rinascimento, dal 500 fino ad oggi, è stata tutta una serie di rivoluzioni della libertà. Alla radice ultima di queste rivoluzioni della libertà c'è la rivoluzione di Lutero, che appunto ha risuscitato l'uomo, il cristiano come uomo libero. Però tutte queste cose queste rivoluzioni sono avvenute fuori. E in gran parte senza la Chiesa, qualche volta contro, come ho detto. Nel 600 cosa abbiamo? Abbiamo le due rivoluzioni inglesi, Che cosa sono le due rivoluzioni inglesi? Sono l'affermazione della libertà del Parlamento contro il potere del re, cioè l'affermazione secondo la quale la volontà di Dio non arriva al popolo più attraverso il re, ma attraverso il Parlamento, cioè abbiamo una democratizzazione della politica, del potere politico, che non è più personale, ma è assembleare. E ci sono lì, ci sarebbero da fare, a proposito di puritani, ci sarebbero da fare dei discorsi bellissimi e importantissimi, perché proprio loro sono stati, i puritani sono stati i grandi alfieri della libertà, proprio loro, i protagonisti delle rivendicazioni di tutte le libertà fondamentali che consideriamo irrinunciabili, le libertà personali, la libertà di stampa, la libertà di associazione, la libertà di parola, la libertà di culto, la libertà di coscienza, tutte queste cose le hanno fatte i puritani. Nel Settecento, la più grande rivoluzione che sia mai accaduta, io credo, nella storia umana, su questo punto specifico della libertà, è naturalmente la rivoluzione americana. La rivoluzione americana, 1776, lo Stato di Virginia, che cosa dichiara? Una cosa inaudita, cioè mai udita nella storia umana, e cioè che l'uomo nasce libero. Nasce libero. Cioè un capovolgimento totale di tutto il discorso della libertà. Cioè la libertà è qualcosa che io ti do. Io sono la città greca, sono il popolo, sono l'etnia, sono lo Stato, sono qualunque cosa, la Chiesa, eccetera, eccetera. Sono io che ti offro la libertà, che ti dichiaro libero. No! No! Io nasco libero, tu puoi soltanto riconoscere la mia libertà, non me la puoi dare perché ce l'ho già, ma ce l'ho già nel momento in cui vengo alla luce in questa terra. Ma voi capite il capovolgimento del discorso? Quindi tutta l'organizzazione statale, tutte le cose possono soltanto riconoscere, non devono dare niente, è già tutto dato nell'uomo che nasce, nel bambino. Cosa formidabile, straordinaria, non so chi ha avuto questa idea. Ma certamente una cosa che, se uno ci pensa, dice, ma un'ispirazione divina, non lo so. Quindi la libertà è un diritto innato. Non c'è nessun bisogno di conquistarla. E se tu non mi riconosci questa libertà, sei un tiranno. Tu sei un tiranno e io sono libero. Se non riconosci che io sono nato libero. Voi capite che in una società schiavista come quella americana, che cosa voleva dire questo? Era un bambino nero che nasce. Nasce libero. E come può essere schiavo se è libero? Come posso io tenerlo schiavo? Capito? Beh, faceva esplodere tutte le strutture schiaviste. Questa semplice affermazione dello Stato della Virginia, articolo 1, di quello che sarebbero state poi, sarebbe stato in futuro gli Stati Uniti d'America, che erano in formazione, non erano ancora creati. Arriviamo all'Ottocento, l'Ottocento, grande secolo, il secolo liberale, cioè il secolo delle rivoluzioni liberali. Vorrei che tutti i liberali sapessero che loro sono dei rivoluzionari. Forse l'hanno un po' dimenticato. E che cosa sono queste rivoluzioni liberali? Beh, voi lo sapete. È la transizione dalla monarchia assoluta alla monarchia costituzionale. Questa è la rivoluzione liberale. E che cos'è questa roba? Cosa vuol dire passare dalla monarchia assoluta alla monarchia costituzionale? Vuol dire una cosa molto semplice, che io non giuro più davanti al re, non giuro più fedeltà al re. Giuro fedeltà alla Costituzione. E qual è la novità? La novità è che la Costituzione è sopra il re. La Costituzione della Repubblica Italiana è sopra il presidente Napolitano, che è molto bravo. Ma la Costituzione è sopra. E i ministri, purtroppo così capiamo, comunque finora giurano ancora sulla Costituzione, meno male. La tradiscono, ma giurano. Sono adulteri, ma pazienza, comunque mantengono il giuramento, la Costituzione. Questo viene dai liberali, dalla rivoluzione liberale. Rivoluzione della libertà. E poi arriviamo al Novecento. Novecento. Ci sono state tre straordinarie rivoluzioni della libertà. La prima è quella d'ottobre, la rivoluzione comunista. E che cos'è questa rivoluzione comunista? Qual è la novità? Una novità formidabile, straordinaria. Cioè per la prima volta nella storia, dico la prima volta, si è affermato attraverso delle lotte terribili, spaventose, che cosa? Che non c'è vera libertà se non c'è libertà dal bisogno. Questa è la straordinaria affermazione di tutto il movimento operaio, di tutto il movimento socialista e comunista, cioè l'affermazione che libertà parte da lì. Tu cominci a essere libero se sei libero dal bisogno, dai bisogni elementari, dal bisogno di pane, dal bisogno di salute, eccetera eccetera. Poi sono successe tante cose lo sappiamo, ma questa verità profondissima, umanissima, resta come un'eredità straordinaria di quella rivoluzione cosiddetta del proletariato. È stato anche lui tradito mille volte, proprio da quelli che pretendevano di rappresentarlo. Poi abbiamo avuto un'altra straordinaria rivoluzione nel Novecento, la rivoluzione delle donne. L'unica rivoluzione senza spargimento di sangue. Questo lo dobbiamo dire a onore dell'altra metà del secolo, metà più qualcosa di altro. Senza spargimento di sangue, ma noi lo vediamo ancora. E quando vediamo le donne col coso, con come si chiama, questa grata, io le ho viste con i miei occhi perché sono stato in quei paesi, le ho viste con i miei occhi, io ero paralizzato quando ho visto queste donne, paralizzato, non potevo più fare niente, non potevo più neanche pensare. La liberazione della donna, la cosa divina direi, ma le donne, anche se è tutto ancora un processo che deve andare avanti, hanno fatto miracoli, letteralmente miracoli. E poi abbiamo la terza grande rivoluzione, che naturalmente, come tutte le rivoluzioni, ha anche tutti i suoi lati oscuri, tutte le sue tragedie interne, eccetera, però non possiamo dimenticare la liberazione dei popoli coloniali, perché l'Europa, ho detto, è stata in un certo senso la patria della libertà, ma è stata anche, diciamo, una potenza che ha soggiogato, dominato, sfruttato in una maniera spaventosa, praticamente aveva messo le mani su tutto il mondo, questa piccola Europa, guardate la carta geografica, aveva messo le mani su tutto il mondo, tutta l'Africa era in mano all'Europa, l'India, eccetera, eccetera, sono venuti. Allora voglio dire, le guerre di liberazione dai popoli coloniali, ex coloniali, è stata anche una epopea, anche se, ripeto, ci sono naturalmente anche lì molte ombre, però il fatto è fondamentale. Quindi, come vedete, la libertà è un processo inarrestabile e ancora sempre incompiuto, cioè la storia della libertà e le rivoluzioni della libertà continuano ancora e devono ancora continuare. E vengo al terzo punto, a dire qualche cosa della libertà, del cristiano come uomo libero. Vi ho già detto che questa è una invenzione di Lutero e è una invenzione, se volete, in qualche maniera casuale. In che senso? Nel senso che c'era un esponente più o meno accreditato della curia romana, un certo Milti, il quale era convinto che se Lutero avesse fatto un'esposizione pacata, irenica, serena, delle sue convinzioni fondamentali e l'avesse mandato al Papa, il Papa avrebbe detto: ah, ma se Lutero dice queste cose va bene, insomma non c'è bisogno di scomuniche e di altro genere. E allora Lutero allora gli era detto, Lutero, scrivi qualche cosa di ierico, insomma. E Lutero lo ha scritto appunto la libertà del cristiano. Naturalmente il Papa non l'ha neanche letto, quindi non è servito a niente lo scopo, ma comunque resta questo gioiello assoluto, che è un capolavoro incredibile e nel quale appunto Lutero riassume il messaggio della Riforma. E allora che cosa dice Lutero? Dice, che cos'è la libertà? Questa grande domanda. Se voi leggete quel documento, sarete stupiti di vedere che praticamente Lutero non parla della libertà, ma parla della fede e dell'amore. Cioè dice, cosa vuol dire essere libero? Vuol dire credere in Cristo. Perché? Perché Cristo ti libera dal peccato. E questa è la libertà fondamentale, dall'ansia, dal timore, della punizione divina, eccetera, eccetera. Cioè ti dà la pace dell'anima, ti libera da tutte le paure possibili e immaginabili, da tutte le ansietà. La fede in Cristo ti libera da tutto questo perché? Perché Cristo prende su di sé i tuoi peccati. C'è quel famosissimo passo stupendo di quello che lui chiama il felice scambio tra l'anima e Cristo. Allora l'anima porta a Cristo tutte le sue preoccupazioni, le sue infedeltà, le sue insufficienze, le sue ansie, le sue paure, e gliele dà, e Cristo le prende su di sé. E lui, felice scambio, ci dà la sua pace, il suo perdono, la sua benevolenza, e quindi la libertà è essere liberati dal peccato e da tutto ciò che il peccato può creare dentro la nostra coscienza e la nostra vita. Uno. Due. Libertà vuol dire amare. Perché? Perché soltanto quando ami sei libero da te stesso. Eh già, sei libero da te stesso, per cui lui conclude il suo piccolo trattato dicendo, il cristiano quindi è uno che non vive più in se stesso, ma in Cristo mediante la fede e nel prossimo mediante l'amore. Ecco la libertà cristiana. Questo è il discorso di Lutero. Un discorso perfetto, al quale noi non abbiamo nulla da aggiungere e non abbiamo nulla da togliere. Se noi pensiamo adesso alla nostra situazione di oggi, al cristiano di oggi, possiamo benissimo far nostro questa impostazione di Lutero con un'unica forse precisazione che abbiamo elaborato attraverso i secoli, no? E cioè praticamente due note, diciamo, integrative a questa visione del cristiano come uomo libero, e cioè che il cristiano come uomo libero deve amare e favorire la libertà degli altri, cioè non appunto pensare alla libertà come qualche cosa, un possesso che sta bene a te, ma che non si riflette, diciamo così, nei rapporti con gli altri. E l'altro punto, scusate, devo guardare le mie note, non mi viene subito. L'altro punto è che, la libertà del cristiano deve diventare una forza critica nella società, nel mondo nel quale noi viviamo. Ecco, se tu sei libero, cioè critica nei confronti di tutte le potenze palesi e nascoste, di tutti i poteri palesi e nascosti, ecco, la libertà come coscienza critica nel vivere insieme agli altri. E vengo allora alla seconda tavola rapidamente, quella della responsabilità. Vi ho detto la responsabilità divisa in tre brevi momenti. Il primo è chi è responsabile, secondo davanti a chi, terzo di che cosa. Allora, chi è responsabile? Tutti senza eccezioni. L'unica eccezione è, diciamo, l'alienato, la persona pazza, che non sa quello che fa. E allora voi avete visto in certi processi che c'è una assoluzione per infermità mentale o una riduzione di pena per semi-infermità. Allora, ecco, è l'unico che, di cui puoi dire non sei responsabile perché non sai quello che fai. Ma con questa eccezione tutti gli altri sono responsabili. Naturalmente, questa è una precisazione importante, ci sono diversi gradi di responsabilità. L'insegnante è più responsabile dell'alunno. Il medico che prescrive una medicina è più responsabile del paziente che, fidandosi del medico, la assume. L'adulto è più responsabile del ragazzo. Il capitano è più responsabile, che dà gli ordini, è più responsabile del soldato. Ma diversi gradi di responsabilità sì, ma tutti sono responsabili, perché il soldato che ubbidisce al capitano può disubbidire. Cioè, se lui ubbidisce, perché ad esempio considera il comando che gli viene dato giusto, va bene. Se considera che il comando che gli viene dato non è giusto, può disubbidire. Certo, gli costerà caro, ma può disubbidire. Quindi è responsabile sia dell'ubbidienza, sia della disubbidienza, ma è sempre responsabile. E questo perché io dico siamo tutti responsabili, anche, ripeto, con delle variazioni di livelli e di gradi di responsabilità, per una ragione molto semplice. Voi sapete che la parola responsabilità viene dal verbo rispondere, cioè tutti dobbiamo, possiamo e dobbiamo rispondere. Essere responsabile vuol dire essere uno che risponde. E emblematicamente, questo lo vediamo raffigurato molto bene nella Bibbia, laddove all'inizio, proprio nelle prime pagine, come ricordate, una delle prime parole che Dio rivolge ad Adamo è: dove sei, Adamo? E Adamo risponde. Adamo è responsabile perché deve rispondere a questa cosa. Quindi che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che la responsabilità, come la libertà, è innata. Cioè la responsabilità è congenita alla condizione umana. E quindi, appunto, ripeto, tutti sono responsabili, e anche chi rifiuta la responsabilità o chi la nega, anche lui è responsabile della sua irresponsabilità. Seconda domanda: responsabile davanti a chi? Nell'orizzonte biblico teologico siamo responsabili anzitutto davanti a Dio. Perché? Perché Dio è parola, ho detto Dio è libertà, ma è anche parola, è una libertà che parla. Dio ha parlato e ci ha creati come creature capaci appunto di rispondere. E per questo io credo ci ha dotati di parola. L'uomo, tra le innumerevoli creature esistenti, è l'unica che parla. Altri animali emettono dei suoni, ci sono uccelli che cantano, alcuni cantano delle melodie stupende, incantevoli come l'usignolo, ma non parlano. Il cane, come anche altri animali, comunica al padrone tante cose, tanto che il padrone dice gli manca solo la parola. Ma appunto gli manca la parola. Solo l'uomo parla. Perché? Perché deve rispondere. Io credo che Dio ci ha dato la parola per rispondere. Rispondere alla sua parola, rispondere alle nostre parole. Cioè il fatto che noi parliamo è il sintomo, è la rivelazione della nostra responsabilità, cioè del nostro compito di rispondere. Vedremo poi di che cosa. Ma proprio per questo, proprio perché siamo liberi di rispondere e anche di non rispondere, noi abbiamo il fenomeno frequentissimo, quasi istintivo, di scaricare sugli altri la nostra responsabilità. E noi lo vediamo già nelle prime pagine della Bibbia, che conoscete molto bene, quando Dio dice ad Adamo: ma perché hai fatto questo? Dice: la donna che tu mi hai messo accanto è quella che mi ha detto di mangiare. E allora va dalla donna e dice: perché hai fatto questo? Ma il serpente è sempre un altro, non sei mai tu. Cioè, appunto, il rifiuto della responsabilità, lo scaricare sugli altri la nostra responsabilità. Siamo dunque responsabili davanti a Dio perché parliamo, perché Dio ha parlato. E a quella parola dobbiamo dare una risposta. Ma siamo responsabili anche, oltre che davanti a Dio, davanti alla nostra coscienza. E che cos'è la coscienza? Ma chi lo sa che cos'è la coscienza? Io provo a dirlo. È il luogo profondo della nostra identità. Cioè, è quel luogo che non sappiamo dove sta. Non sappiamo che cosa sia. Ma c'è. In virtù del quale, quando siamo chiamati, rispondiamo. Praticamente è il luogo della nostra identità. Cioè, il luogo in cui siamo, o diciamo, sono io, posso dire sono io. Allora, io ho detto, siamo responsabili davanti alla nostra coscienza, cosa vuol dire? Siamo responsabili davanti a noi stessi. La nostra coscienza sono io. Però io, distanziato da me. Ah, ma allora non siamo solo uno, siamo due? Ma siamo più di due, dico io. Perché c'è l'io della ragione, c'è l'io del sentimento, c'è l'io dell'istinto, c'è l'io dell'interesse, c'è l'io del tornaconto. Eccetera, eccetera, eccetera. Noi siamo uno, ma siamo tanti. E questi tanti, questi piccoli tanti io, possono anche facilmente entrare in conflitto tra loro. E se io devo fare una scelta, che cosa sceglierò? Quello che secondo i miei principi morali dovrei fare, oppure quello che secondo il mio tornaconto è meglio che faccia. Quale io governa la mia vita, la mia, le mie scelte? Ecco allora, noi siamo responsabili davanti alla nostra coscienza. Cosa vuol dire? Vuol dire qui che noi siamo messi davanti alla, al tema della coerenza tra quello che pensiamo, quello che diciamo e quello che facciamo. La coerenza. Allora, essere, diciamo, responsabili davanti alla propria coscienza, cioè davanti a se stesso, significa appunto essere richiamati alla necessità della nostra coerenza. E cosa vuol dire essere coerenti? Significa non essere dissociati, significa non essere doppi o tripli, significa che appunto quello che nella beatitudine dice beati i puri di cuore. Cosa vuol dire puri di cuore? Vuol dire quelli il cui cuore non è diviso. Potremmo dire trasparenza. Ecco, allora la responsabilità davanti alla propria coscienza è la responsabilità della trasparenza del nostro, della nostra vita. E poi però c'è ancora un terzo soggetto davanti al quale noi, siamo responsabili, e cioè la comunità, civile come cittadini, la comunità religiosa come membri di chiesa, un'associazione, un centro culturale, anche un centro culturale, un gruppo, qualunque cosa, no? Di cui tu sei membro, che comporta diritti e doveri, ecco, sei responsabile davanti a questa, entità, a questa realtà di cui fai parte e che conta su di te. Cioè, la responsabilità, e qui si apre un capitolo formidabile, la responsabilità come fatto sociale e non solo come fatto individuale. Fondamentale questa dimensione, questo risvolto sociale della responsabilità, perché è soltanto attraverso la somma delle responsabilità, la coralità delle responsabilità singole che la comunità, il gruppo, l'associazione può andare avanti. E vengo infine al terzo punto. Di che cosa siamo responsabili? Siamo responsabili di tutto. Ho detto all'inizio che siamo tutti responsabili e ora dico alla fine che siamo responsabili di tutto. Pensate addirittura che nel nostro tempo la nostra generazione si è accorta di una cosa che non era mai accaduto prima nella storia dell'umanità, e cioè che anche quel fenomeno che è il clima, che noi abbiamo sempre pensato che fosse del tutto indipendente dalle nostre decisioni, dalle nostre scelte, oggi sappiamo che non è così, che anche i mutamenti climatici, almeno parzialmente, sono da addebitare alla nostra responsabilità. Ecco perché dico, siamo responsabili di tutto. Però, come credenti, io vorrei condensare il discorso in una doppia affermazione, che è questa. Siamo responsabili di Dio davanti al mondo e siamo responsabili del mondo davanti a Dio. Siamo responsabili di Dio davanti al mondo. Noi diciamo di credere in Dio. Siamo responsabili della fede che noi diciamo di avere in Dio, di testimoniarla, di manifestarla, di annunciarla, di praticarla. O come dice l'Apostolo Pietro, rendete conto della speranza che è in voi. Siamo responsabili della speranza. O come dice l'Evangelo di Giovanni, siamo responsabili dell'amore che affermiamo essere l'essenza, la natura profonda di Dio, che affermiamo di avere conosciuto, di avere ricevuto. Ecco, siamo responsabili di testimoniare di questo amore nel mondo che ci circonda. Ma poi siamo responsabili del mondo davanti a Dio, cioè siamo quella comunità, quella parte piccola in fondo della comunità umana che porta Dio al mondo, che porta il mondo a Dio. Siamo responsabili di quello che in questo mondo facciamo, di quello che di questo mondo facciamo, di come lo stiamo riducendo, delle infinite ingiustizie, ineguaglianze, eccetera, degli orrori che capita, tutto questo, noi lo ne rispondiamo, siamo in tutta l'umanità quella piccola parte che ne risponde davanti a Dio. Ecco che cosa significa essere responsabili del mondo davanti a Dio. E finalmente concludo dicendo: che rapporto c'è tra libertà e responsabilità? Io direi così: siamo liberi per essere responsabili, ma siamo responsabili anche se non fossimo liberi. Se non fossimo liberi, essere responsabili potrebbe costarci di più, ma forse proprio per questo l'assunzione da parte nostra della responsabilità in una condizione di non libertà, proprio per questo sarebbe più rischiosa, ma varrebbe anche di più.